vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. Negli scorsi episodi abbiamo parlato delle diverse tipologie di settori, partendo dai settori aciclici e i settori ciclici. Abbiamo parlato del settore industriale, automotive e viaggi e vacanze. In questo episodio continueremo a parlare dei settori ciclici, parlando del settore finanziario, bancario e assicurativo. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario, che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco.
Buongiorno a tutti.
Ci tenevo a fare come al solito un disclaimer: qualsiasi informazione o opinione contenuta in questo podcast non è destinata a costituire una raccomandazione specifica per effettuare investimenti finanziari di qualsiasi tipo. Questo podcast ha lo scopo di condividere le nostre opinioni e non convincere altre persone o istituzioni a fare investimenti specifici. Ognuno di noi è responsabile personalmente delle scelte di investimento effettuate con i propri soldi. Allora Francesco, abbiamo spiegato nello scorso episodio che i settori ciclici sono influenzati dalla capacità di spesa dei consumatori e di conseguenza seguono il ciclo economico. Uno di questi è il settore finanziario. Puoi spiegare come mai rientra tra questa tipologia di settori?
Sì, allora innanzitutto la premessa è che il settore finanziario è diviso in due macro categorie, quello bancario e quello assicurativo. Sono due settori che risentono molto del ciclo economico, forse sono i settori che assieme forse in questo momento a quello vacanze e a quello industriale risentono di più di come sta andando il ciclo economico. Perché? Perché queste società sono da un certo punto di vista esposte a una serie di attività. Immaginate i crediti bancari esposti a diversi tipi di società industriali o diversi operatori del turismo o diversi o comunque che offrono un certo tipo di prodotto, così come appunto i prodotti assicurativi che vengono dati ad una serie di categorie diverse, no? Dall'assicurazione sulla casa, assicurazione sanitaria, all'assicurazione sulla macchina. Ci sono tutta una serie di clienti così variegati che in un modo o nell'altro, se va male un determinato settore, va ad impattare le performance di questo comparto. Diciamo che il settore bancario forse mostra storicamente una volatilità maggiore rispetto a quello assicurativo. Storicamente, diciamo, negli ultimi anni il beta del settore bancario è stato dell'1,4, quindi praticamente i bancari hanno replicato i movimenti del mercato moltiplicati per 1,4. All'interno del settore bancario però vanno fatti dei dovuti distinguo, cioè ci sono società, ci sono banche come quelle americane tipo Goldman Sachs, tipo JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, che hanno, tra virgolette, operano in un mercato grande, protetto e con una crescita economica abbastanza forte nel tempo, tant'è che queste società hanno restituito rendimenti molto buoni nel tempo. Se guardi per esempio il rendimento storico del settore bancario americano è del 6% all'anno negli ultimi 10 anni. Se però guardi il rendimento del settore bancario americano negli ultimi 20 anni, il rendimento medio è dello 0,3%. Questo che cosa ci porta a dire? Che se tu prendi società cicliche nel momento sbagliato del ciclo economico, automaticamente i tuoi rendimenti saranno, come dire, pregiudicati. Cioè, andando a prendere il rendimento da 20 anni a questa parte, quando diciamo nel maggio del 2000, no, i rendimenti dei bancari, così come degli assicurativi, erano ai massimi storici, una volta subito l'effetto della crisi, praticamente ci hanno messo un'altra decina d'anni, un'altra quindicina d'anni per ritornare al rendimento o comunque a livelli di valori azionari che avevano fino a 20 anni prima. Quindi per questo è importante capire, è vero che il timing non è mai facile, ma è importante capire quando entrare in società del genere, perché mentre nei settori aciclici è difficile sbagliare, perché continuano a crescere e non risentono del ciclo economico, in questo caso è fondamentale capire il timing. Per farvi capire meglio l'importanza di questa cosa, mi basta dire che se voi aveste investito in società bancarie tra l'inizio del 2009, quindi al picco più basso, fino alla fine del 2019, quindi su questo orizzonte di circa 11 anni, il vostro rendimento annuale sarebbe stato del 18%. Quindi è un rendimento che forse nessun settore avrebbe potuto garantirvi. È chiaro, però...
Però ovviamente parliamo di un mercato globale o riferito a...
Giusto? Mi riferisco in particolare al mercato americano, in questo caso. Diciamo che il mercato europeo ha delle ulteriori criticità. Mi spiego meglio. Mentre il mercato americano gli è giovato il fatto di operare negli Stati Uniti, che comunque sono sempre stati caratterizzati da una crescita economica molto sostenuta e in un contesto di tassi di interesse alto, quindi se sono alti i tassi di interesse è più alta la profittabilità delle banche, in Europa la questione è molto diversa, perché abbiamo una crescita che è stagnante da un po' di anni e poi i tassi di interesse sono molto bassi, se non addirittura negativi. Avendo dei tassi di interesse molto molto bassi, anche il rendimento delle banche è estremamente contenuto. In aggiunta a questo c'è anche la questione che, siccome ci sono stati tanti problemi di salvataggi bancari, si è deciso con la regolamentazione di Basilea, quindi con una serie di leggi o di regolamentazioni ulteriori, di accantonare una maggiore quantità quelle che si chiamano provision, quindi di accantonamenti su ogni prestito che viene effettuato, e questo ha ulteriormente compresso il rendimento delle banche europee. Tant'è che se si guarda il rendimento degli ultimi 10 anni delle banche europee, si va in negativo. Ecco, abbiamo un rendimento negativo dell'11% all'anno negli ultimi 10 anni e del 9% all'anno negli ultimi 20 anni. Quindi non è un settore particolarmente appealing, interessante. Magari l'unica eccezione che si può fare in questo contesto è quello italiano, non perché abbiamo un'economia particolarmente forte o comunque delle banche molto molto ben gestite, ma semplicemente perché le banche italiane beneficiano, nonostante abbiamo uno spread molto elevato, quindi in teoria le banche italiane dovrebbero raccogliere soldi a un costo elevato, grazie alla BCE che ci fa il quantitative easing, le banche raccolgono a un prezzo molto basso, quasi come se dovessero, paragonabile a quello di Francia o altre nazioni molto, molto più virtuose della nostra, e però prestano a clienti che hanno un rating relativamente più basso e quindi i loro margini sono comunque più elevati rispetto a banche tedesche o banche francesi. Quindi questa è una tecnicalità per dire che forse in Europa le banche che potrebbero cavarsela meglio sono quelle italiane, anche se, essendo gonfie di BTP, ogni volta che c'è una tensione sullo spread potrebbero risentirne in negativo. Non è un settore molto facile, guardando le performance storiche forse sarebbe meglio buttarsi su quello, sul settore bancario americano.
Quasi da evitare, quindi,
sì,
bancario,
sì, assolutamente.
Italiano-europeo.
Sì, decisamente. Ripeto, allora, per riassumere un po' le criticità di questo settore, le società bancarie sono società che soffrono di qualsiasi indicatore macroeconomico negativo: la produzione industriale, l'andamento del PIL, l'andamento dell'occupazione, i tassi di interesse in riduzione, la guerra dei dazi. Ci sono tutta una serie di criticità che vanno ad impattare la redditività di queste società, che non può essere stabile per definizione. Diciamo che in questo senso, adesso che si sta verificando uno scenario molto simile anche negli Stati Uniti, dove si è bloccato tutto per il coronavirus, i tassi sono scesi allo zero e addirittura potrebbero andare in negativo, uno scenario molto simile a quello europeo si sta paventando anche per le banche statunitensi. Ed è un po' la ragione per la quale molti fondi, ed incluso poi anche la holding di Warren Buffett, si guarda bene dall'investire in questo settore in questo momento. Ecco. Diciamo che se vuoi, leggevo qualche giorno fa, oltre insomma alla vendita annunciata da parte di Berkshire Hathaway, di JP Morgan e Goldman Sachs, che sono appunto due delle principali azioni detenute in portafoglio da Warren Buffett. Per quanto riguarda Goldman Sachs si è tagliato la partecipazione dal 2,9 allo 0,6, su JP Morgan si è limata appena appena dall'1,94 all'1,88, però oltre a questo Warren Buffett è uscito da anche altre società finanziarie, ci sono per esempio c'è Synchrony Financial che fa credito al consumo, no? Diciamo che non è proprio il settore ideale dove posizionarsi, e non solo Warren Buffett, anche Ray Dalio di Bridgewater è praticamente uscito da tutte le sue holding, le sue partecipazioni in banche, è uscito da JP Morgan, è uscito da Bank of America, è uscito da Wells Fargo, è uscito da Citigroup, quindi le ha abbandonate tutte in maniera abbastanza netta.
E infatti notavo anche la percentuale di portafoglio, del portafoglio appunto nella holding di Buffett, che il settore finanziario è sceso al 35%, esatto, mentre prima, esatto, se non erro, era oltre il 40-42%,
esatto, sì, quindi corretto.
E sta rilanciando magari in prospettiva di una recessione, magari visto,
sì,
che cerca, sì, appunto i settori ciclici seguono il ciclo economico, quindi preventivamente lui si mette al sicuro oppure ribilancia in modo tale da affrontare una recessione dal tuo punto,
sì,
di vista?
Sì, secondo me adesso quello che vuole fare è rimanere il più liquido possibile, tanto comunque su Goldman Sachs ci ha fatto, vendendo a questi prezzi comunque ci ha fatto una bella plusvalenza, perché comunque ha un rapporto oltre trentennale con Goldman Sachs, poi è entrato nel momento della crisi di Lehman Brothers e lì ci ha guadagnato veramente tantissimi soldi, perché è entrato proprio nel momento più basso del ciclo economico.
Ecco, questo forse è un fattore da considerare, perché molti dicono Buffett ha perso il tocco magico, ha venduto Goldman Sachs, ma bisogna ricordare che lui ha venduto in profitto, quindi...
Beh sì, 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 assolutamente, e non solo ha venduto in profitto, ma quando le banche stavano crollando una dopo l'altra, sia in Italia, sia in Europa che negli Stati Uniti, poi diciamo dopo il fallimento di Lehman Brothers, e nessuno voleva prestare i soldi alle banche, lui è entrato in Goldman Sachs con 5 miliardi di preferred shares, quindi sono delle azioni privilegiate che obbligano, diciamo così, una via di mezzo tra un debito e un'azione, che obbliga la società Goldman Sachs a pagare per forza il dividendo, che è abbastanza alto, ecco, non è un tasso di interesse, è qualcosa di più, molto più vicino a un dividendo come rendimento. E quindi ogni anno, fino dal 2008-2009 fino al 2013, Warren Buffett ha intascato 500 milioni di dollari all'anno di interessi su queste preferred shares, fino a che poi dopo ha deciso di esercitare il warrant ed ha trasformato queste preferred share, queste azioni privilegiate, in azioni ordinarie, e che gli hanno portato ottimi, veramente ottimi guadagni. Insomma, adesso non ho il dettaglio, anzi forse lo posso anche recuperare da qualche parte, però è stato sicuramente un ottimo deal per lui. Adesso stavo guardando perché ha venduto Goldman Sachs a circa $180 ed è entrato quando valeva appena $50, quindi rendiamoci conto dell'entrata, di cosa ha fatto. Ecco,
era arrivato il momento giusto anche per vendere, ecco.
Sì,
anche,
sì, sì.
Anche se lui ha una filosofia tieni a vita, però questo ci insegna anche che arriverà il momento in cui venderai e appunto porterai,
certo,
a casa i profitti.
Cioè, se mi dovessero dire, vabbè sì, ha venduto a 180 quando in realtà il prezzo era arrivato anche a superare i $250, sì certo, però ricordiamoci da che punto è partito e quanto ci ha visto lungo quando tutti veramente schifavano le banche e Bank of America ha dovuto salvare Merrill Lynch e così come appunto ci sono stati una serie di salvataggi nazionali in tutti gli altri stati, lui invece ci ha visto un'opportunità di guadagno rischiosa ma che ha funzionato e ha pagato, questo sì.
Per quanto riguarda invece il settore assicurativo, sappiamo bene come Buffett all'inizio la sua holding era basata appunto su questa tipologia di business, anche tuttora ha una parte del nucleo assicurativo.
Certo,
forse
certo,
ha sfruttato
sì.
anche parte del ciclo economico nel crescere questo determinato settore, o è il settore che è meno influenzato dal ciclo economico?
Allora, anche il settore assicurativo replica in maniera più che proporzionale l'andamento del mercato. Il beta del settore assicurativo è 1,3 all'incirca, quindi vuol dire che per ogni movimento dell'1% del mercato il settore assicurativo si muove 1,3 volte. Perché appunto l'esposizione è abbastanza varia, cioè ci sono società assicurative che offrono l'assicurazione sugli immobili, ci sono società che appunto un po' più variegate che offrono oltre a questo l'assicurazione l'RC auto, quelli che offrono l'assicurazione sanitaria, tutti cercano di diversificare il più possibile, no? Però qual è la criticità di queste società? È che loro intascano i premi assicurativi ad inizio anno, no? E poi questi soldi devono gestirli, quindi devono utilizzare questa liquidità per investire in attività relativamente sicure, no? Questo cosa porta? In uno scenario di tassi di interesse che decrescono, queste società, per avere un rendimento accettabile, saranno costrette ad investire in asset sempre più rischiosi. Investendo in asset sempre più rischiosi, hai anche la possibilità di perderli quei soldi lì. E quindi è questo un po' lo scenario che si sta prefigurando in questo momento. Cioè, gli investitori hanno una triplice paura: una legata al fatto che queste società possano investire male i premi assicurativi in uno scenario di tassi di interesse decrescente. Due, che le società hanno già intascato i premi assicurativi, ma probabilmente dovranno pagare molti più premi perché, appunto, essendoci stato il coronavirus, probabilmente ci saranno un sacco di visite mediche da rimborsare, un sacco di altri costi che coperti da assicurazione che potrebbero essere costretti, che le assicurazioni potrebbero essere costrette a pagare. Assicurazioni, per esempio, sulla perdita del lavoro, no? Che è il classico che avviene in molti paesi europei. Queste banche che hanno intascato un tot premio assicurativo che è calcolato su base statistica, in base a quanti perdono il lavoro ogni anno o quanti si infortuniano ogni anno, adesso che c'è questo shock economico, dovranno pagare molti più premi assicurativi, e quindi questo impoverirà, ridurrà la redditività delle assicurazioni. Il terzo elemento che va ad impoverire le assicurazioni è che loro investono all'incirca un 10, se non 20% del loro portafoglio di liquidità in bond. Immagina le assicurazioni italiane che investono il 20% in BTP. Se il BTP ha uno spread che è salito negli ultimi mesi da 150 a 220, è chiaro che si sono svalutati, no? Questi BTP, e quindi avranno una perdita, queste assicurazioni avranno una perdita a conto economico. E quindi ci sono una serie di elementi che sono simili ma non completamente uguali alle banche, che vanno ad impoverire le assicurazioni. Poi è chiaro che lì bisogna fare i dovuti distinguo, cioè immagino per esempio una Unipol Sai, che è un'assicurazione molto più esposta al segmento RC auto, visto che nessuno viaggia in questo momento in auto, è chiaro che dovrà corrispondere molti meno rimborsi assicurativi per incidenti. Però ovviamente, infatti, tant'è che UnipolSai ha sofferto molto meno rispetto ad altri assicurativi. Però bisogna sempre guardare la
Diciamo che
singola
magari chi è più
società.
esposto sul lato salute, quindi o
Certo,
vita, in questo
esatto.
momento ci ha perso magari qualcosa di più, ecco.
Esattamente. O anche quelli che sono esposti ad assicurazione sul lavoro, insomma,
Certo.
sono stati particolarmente impattati. Per esempio, cioè, maggior parte delle assicurazioni hanno tagliato il dividendo o l'hanno sospeso, no? Anche su richiesta diciamo, degli organi internazionali, per esempio quelle inglesi, Aviva, hanno tutte tagliato il dividendo, ecco, perché ovviamente non si sa ancora gli impatti che questa crisi potrebbe avere e quanto, soprattutto perché non si sa quanto potrebbe durare. È un po' questa la criticità.
Allora, un'altra considerazione interessante da fare sulla situazione attuale, appunto, e relativa anche al mercato al settore bancario. Abbiamo visto come i tassi di interesse siano pressoché nulli. Questo non potrebbe provocare delle inadempienze future e quindi, diciamo, uno scoppio di una mini bolla simile al 2008?
Sì, allora, diciamo che in questo momento, mentre nel 2008, 2007-2008 la crisi era una crisi finanziaria che si è poi trasferita sul settore reale, in questo caso qui siamo un po' al contrario, cioè una crisi reale, una crisi dell'economia dovuta a uno shock sanitario che si sta trasferendo piano piano sul lato finanziario, ok? Quindi questo ha il problema di avere un impatto subito, immediato, repentino, e potrebbe durare nel tempo, tant'è che molti analisti prevedono non un recupero a V, ma un andamento a L, quindi un ribasso e poi praticamente un new normal, quindi un andamento abbastanza stabile secondo questo nuovo normale, oppure un andamento a W, quindi un ribasso, poi una ripresa, poi di nuovo un ribasso perché ci sarà un nuovo shock economico o ci saranno una nuova catena di default, ed è quello che sinceramente è possibile inferire. Stavo guardando un po' di bilanci di società bancarie durante la crisi 2007-2008-2009, 2008-2009, no? Quindi con la grande recessione. Guardavo in particolare il bilancio di Unicredit. La cosa che mi ha fatto molto, molto diciamo, preoccupare è che Unicredit nel 2007 dichiarava che su 500 miliardi di portafoglio crediti ai suoi clienti, addirittura il 98% era performante. Okay? Quindi praticamente una gestione del credito molto virtuosa. Piano piano, con lo sviluppo della crisi, che era prima finanziaria e poi è diventata sull'economia reale, le persone hanno iniziato a spendere sempre di meno perché preoccupate. C'è stato un peggioramento dell'economia, un aumento della disoccupazione, una deflazione, eccetera, eccetera. Il portafoglio di Unicredit, da essere performante al 98%, è sceso in 2 anni al 92%. Questo vuol dire che sostanzialmente su 500 miliardi di crediti, Unicredit ha perso 30 miliardi di crediti che prima pagavano e adesso non l'hanno più pagata, no? Quindi è una perdita che si è spalmata su 2-3 anni, ma che è stata molto importante, ecco, sulla redditività di una banca. Ed è quello che potrebbe succedere adesso, ma secondo me con impatti molto più repentini, perché non è che la crisi si sta diciamo, traslando da un ambito finanziario, un ambito reale, è già reale, quindi già le imprese hanno paura di investire quelle che sono aperte e le altre che non sono aperte addirittura vanno subito in fallimento, e questo si ripercuote ovviamente anche sulla disoccupazione, sulla capacità di spesa delle persone, e quindi l'impatto sarà abbastanza repentino nell'immediato. Unicredit, per la cronaca, adesso dichiara di nuovo 98% dei crediti performanti, però mi aspetterei che entro fine anno, diciamo, questa percentuale sia di almeno 2-3 punti percentuali più bassa. Ecco, questo vuol dire che scordiamoci dividendi di società assicurative, società bancarie ai livelli che abbiamo visto negli anni passati. Questo è abbastanza scontato da dire, però non ci facciamo ingolosire da dividendi elevati, perché questi non sono sostenibili nel
E
futuro, almeno nel prossimo futuro.
forse non solo dai dividendi, ma anche da una quotazione proprio ribassata. Appunto, tanti mi scrivono se è il caso appunto di acquistare dei titoli bancari, come citavi poc'anzi Unicredit. Diciamo che
Certo,
forse.
guarda, infatti, alla luce di quello che ci siamo detti, cioè appunto con le criticità che non sono state risolte, quindi i tassi sono rimasti bassi. si sta aprendo una voragine, non è una crisi, ma è una voragine, ecco, sull'economia europea e l'economia mondiale. Le banche sono piene di bond nazionali, soprattutto quelle italiane, sono piene di BTP. Che senso ha investire in queste società, in queste banche, che molto probabilmente, se non quest'anno, magari dai prossimi anni, avranno ribassi e perdite direttamente al conto economico, e quindi saranno costrette a tagliarlo quel dividendo lì. Sinceramente ritengo che ci sia molto di meglio, ecco.
Diciamo che l'errore può essere quello di considerare i titoli bancari a prezzo di sconto e quindi di affrettarsi a comprare, magari spinti anche dall'avidità, cercando di fare l'affare, senza però considerare il fatto che non si ha la certezza che potrebbero riprendersi rapidamente, e questo è un grosso rischio piuttosto che un'opportunità. E anche come abbiamo parlato prima e come abbiamo dimostrato, è un settore che è particolarmente sensibile in questo determinato periodo, e quindi è meglio forse starci alla larga.
Sì, guarda, ripeto, Bridgewater ha venduto tutte le sue società finanziarie, Berkshire ha venduto buona parte delle sue, diciamo, delle sue holding bancarie, e ha venduto Travelers Company, che è una delle assicurazioni più grandi americane. Quindi il messaggio, secondo me, è abbastanza chiaro, che non c'è da aspettarsi un breve periodo di difficoltà, perché se così fosse non sarebbe un problema per Warren Buffett. Stiamo parlando di qualcosa di più prolungato nel tempo.
Invece, per quanto riguarda chi ci è già dentro, consigli di seguire gli investitori e di vendere le quote, o consigli di tenere o sperando? Ovviamente è una decisione, appunto, da valutare a persona a persona, però certo, un consiglio generale magari in questo periodo.
Guarda, per quanto mi riguarda, io ritengo che se si vuole puntare sul settore bancario, che adesso è penalizzato, siccome partiamo dall'assunto che le banche sono fondamentali per i paesi, perché sono uno strumento di politica monetaria, cioè per intenderci, la BCE quando taglia i tassi non è che cioè praticamente è lei a prestare i soldi agli italiani a tasso ribassato, sono le banche, no, che prendono la liquidità a basso prezzo e la traslano nel sistema economico italiano a basso prezzo.
Quindi è un intermediario fondamentale.
Esatto, sono proprio il volano dell'economia, detto in maniera come molti economisti le definiscono, quindi servono per trasformare o traslare la politica monetaria sull'economia reale. Quindi è difficile che una banca possa, soprattutto se è abbastanza grande e quindi fondamentale per il paese, quindi non parlo di Banca Marche o Banca Etruria, ma parlo di Unicredit, Intesa, UBI, è difficile che queste banche possano fallire. Sicuramente anche in caso di difficoltà ci sarà sempre l'apporto dello Stato per aiutarle, ecco, anche in, diciamo, se ormai, anche se la legge è un po' cambiata sul bail-in e il bail-out, però comunque lo Stato ci sarà sempre per queste banche. Quindi piuttosto che andare a rischiare su rendimenti incerti sia a livello di prezzo dell'azione sia a livello di dividendo, perché non lanciarsi sulle obbligazioni? Le obbligazioni bancarie sono sicuramente uno strumento interessante, con un rendimento adesso abbastanza interessante, e che non hanno rischi esagerati. Quindi per me ha molto più, sai che io sono abbastanza prudente come investitore, certo. Però insomma, sinceramente, volessi puntare su questo tipo di settore, non andrei a puntare sulle azioni, preferirei altri tipi di strumenti.
Ok, chiarissimo. Allora, siamo in chiusura. Grazie mille a tutti per averci seguito. Vi ricordo che nel prossimo episodio parleremo dei settori anticiclici. Grazie ancora, Francesco. Consiglio a tutti di seguirti sulla tua pagina Instagram, Renegade Insider Finanza. Ciao a tutti, ciao Francesco.
Ciao a tutti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.